Bene, questa sera volevo porre alla vostra attenzione una riflessione che ho intitolato Il vero progresso spirituale. In questi giorni il Signore mi dava di riflettere, devo dire che queste vacanze mi piacciono moltissimo perché sono le vacanze dove non si va da nessuna parte, almeno per me si sta a casa e si ha modo proprio di poter meditare, riflettere anche sulla propria vita. Poi è anche il periodo giusto, ci troviamo a fine anno, a cavallo con l'anno nuovo, perciò abbiamo modo di riflettere. E pensavo proprio al progresso, tra l'altro leggevo in particolare la lettera ai Filippesi, già abbiamo parlato altre volte di questa lettera, ma è molto interessante, ci sono molte verità bibliche che ci aiutano a migliorare la nostra vita. Dico questo perché nella lettera ai Filippesi nessuno di noi potrà mai pensare e dire, vabbè, è facile fare questa affermazione, no? Che dobbiamo mettere in pratica magari questo concetto, questa verità. Nessuno di noi dice questo perché? Perché sappiamo che l'ha scritta l'Apostolo Paolo mentre era in carcere, perciò quello che diceva vuol dire che effettivamente come credenti possiamo metterlo in pratica. E pensavo proprio al progresso. Che significa progresso? Noi tutti sappiamo che progresso significa migliorare, progresso significa andare avanti, progresso significa crescere, progresso significa formarsi sempre di più. E il progresso è qualcosa che è un termine che in questa società spesso e volentieri viene citato perché molte aziende vanno verso il progresso, no? Tutti quanti vanno verso il progresso, il miglioramento. Anzi, c'è un detto che si dice chi si ferma è perduto. E in effetti è vero, se ci facciamo caso, un'azienda o una persona che non progredisce sia a livello lavorativo, sia a livello scolastico o su altri aspetti della vita, beh, viene messo nell'angolo, o meglio ancora, non è che viene messo nell'angolo, si mette nell'angolo. In questi giorni si parlava un po' dei dottori. Oggi se una persona non sa usare il computer, beh, tu non puoi avere a che fare con il dottore, perché anche il dottore devi prendere appuntamento, devi mandargli una mail, no? Questo fa parte del progresso. Mi ricordo da ragazzo che cominciavano ad esserci i primi computer sul posto del lavoro, non so, forse chi alla mia età si ricorda. Insomma, per noi non è stato facile. Adesso i ragazzi di oggi fanno in fretta, il computer lo fanno volare, no? In un attimo. Ma per noi non è stato semplice. E io da ragazzo ho detto no, voglio imparare. Nonostante ho la terza media, ho detto no, voglio imparare, voglio capire, voglio crescere, no? E vi devo dire che c'erano dei miei colleghi con qualche anno in più di me che invece hanno detto no, a me non mi interessa. Si sono imposti, no, io non voglio sapere niente del computer, voglio andare avanti così. E noi non eravamo i primi come azienda che stavamo guardando un progresso aziendale, no? C'erano già altre aziende che stavano andando avanti, però non eravamo nemmeno gli ultimi. Cos'è successo poi col passare del tempo? Beh, sono passati pochi anni, si sono messi nell'angolo. Allora il progresso è importante, è vero. È importante guardare la nostra vita e vedere nella nostra vita che ci sia un progresso. Però qua non stiamo parlando di un progresso lavorativo. Stiamo parlando di un progresso spirituale. Ma qual è il vero progresso spirituale? Nella scrittura noi vediamo che il Signore ci fa capire come la vita cristiana è una vita che va verso il progresso spirituale, va verso il progresso del Vangelo. Non è una vita statica, è una vita che cresce sempre di più, è una vita che va avanti. E sapete, ho sempre pensato, e penso ancora perché è un aspetto biblico, che la consacrazione, il progresso è un concetto che prima di tutto riguarda il singolo, ma è anche vero come progresso comunque ci accomuna tutti quanti e ci mette insieme. Perché il progresso non è qualcosa dove noi guardiamo solamente a casa nostra, dove noi guardiamo solamente la nostra vita. Il progresso spirituale ci spinge a vedere il bene e il progresso di tutto il popolo. E questo è importante. Se noi non entriamo nell'ottica del progresso spirituale, noi ci fermeremo, saremo degli ostacoli, fermeremo gli altri e non cresceremo mai. Non cresceremo mai. E se non c'è progresso, cosa c'è? Regresso. Si va indietro, ci fermiamo. Allora è importante come la scrittura ci fa vedere che c'è un progresso. Allora, se andiamo a prendere la prima lettera, la lettera agli Efesini, prendiamo il capitolo 1. Vediamo come l'Apostolo Paolo in questa lettera parla di progresso. Versetto 12. Sappiamo che è una lettera di incoraggiamento. L'Apostolo Paolo fa emergere il suo affetto particolare per questi fratelli che erano impegnati, mi piace leggere, erano partecipi proprio dell'opera del Signore, erano partecipi, non erano spettatori. Questo mi piace molto di questa lettera. Ma dice nel versetto 12 del capitolo 1, Filippesi, perdonatemi, Filippesi, ho detto Efesini prima, Filippesi capitolo 1. Dice al versetto 12: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Poi andiamo nel versetto 25 e dice: ho questa ferma fiducia che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede. Amen. Bellissimo. Bellissimo questo passo perché? Perché ci parla di tre aspetti del progresso. L'Apostolo Paolo sta dicendo: io sono in carcere e mi rallegro perché c'è un progresso del Vangelo. Abbiamo detto che progresso significa crescita, no? E qui vediamo proprio l'espansione del Vangelo. È bellissimo perché Paolo ci fa capire come progresso è qualcosa, come dire, non mi viene il termine, è qualcosa che coinvolge, ecco, è qualcosa che coinvolge anche gli altri. Quando un credente vive nella Chiesa cercando il progresso spirituale, sapete, coinvolge anche gli altri. E la prima cosa che vediamo qua è quando un credente pensa al progresso del Vangelo, cosa succede? Che il Signore benedice. Perché dico questo? Voi immaginate Paolo in carcere. Se Paolo si fosse lamentato, se Paolo avesse detto a queste guardie del pretorio: oh, io sto qua ingiustamente, me ne voglio andare. Se Paolo avesse chiesto appello perché comunque voleva manifestare la sua innocenza, voleva far valere la sua innocenza, beh, sicuramente non avrebbe camminato per il progresso del Vangelo, ma per il regresso del Vangelo. Guardate invece cosa ha suscitato l'obiettivo di Paolo per il processo, per il progresso spirituale. Ha suscitato nel cuore delle persone che gli stavano vicino un certo interesse. Le guardie pretoriane cominciano a dire: ma perché questo sta qua? Ma perché questo non si lamenta? Questo è accaduto anche a Giuseppe. E questo ci deve far riflettere, cari fratelli. Il progresso deve portarci, se noi vogliamo veramente avere un progresso spirituale, ecco perché dicevo il vero progresso spirituale, noi dobbiamo stare attenti alla nostra vita, come noi viviamo. Perché se noi viviamo una vita che va verso il progresso spirituale, noi in ogni situazione che ci verremmo a trovare, noi comunque glorificheremo il Signore, noi comunque porteremo frutto. Qui c'è il progresso del Vangelo nell'espansione, il Vangelo che arriva al cuore di persone che mai nessuno avrebbe immaginato che sarebbe arrivato, è vero? Allora pensiamo un po' alle nostre vite. Se noi abbiamo in mente questo progresso del Vangelo, allora qualunque situazione noi vivremmo, gli altri dicono: ma perché tu stai così? Ci avete fatto caso? In questi giorni di riunioni è stato bello, abbiamo ascoltato molte testimonianze, bellissime le testimonianze. E nelle testimonianze c'è sempre una cosa che quasi tutti ripetono: perché ci siamo avvicinati al Signore? Perché ho visto una luce negli occhi dei fratelli e delle sorelle. Poi hanno conosciuto tutti i difetti che abbiamo, ecco perché abbiamo bisogno di salvezza, ci mancherebbe. Ho visto che c'era tra di voi un amore particolare. Ho visto che voi avete una fede particolare. Perché? Perché guardate in mezzo a noi quanti fratelli ci sono che non stanno bene, che hanno sofferenze, malattie, è vero? Eppure, cosa c'è? Quando abbiamo in mente il progresso del Vangelo, tutto questo risulterà sempre alla gloria del Signore. Ma se non c'è il progresso del Vangelo nella nostra mente come obiettivo, noi andremo sempre indietro, perché ci metteremo nell'angolo. E questo, come dicevo, ha portato delle persone non credenti a realizzare: c'è qualcosa di importante nella vita di quest'uomo che io voglio conoscere. E allora il Vangelo progredisce, il Vangelo cresce, il Vangelo si espande sempre di più. Ecco perché oggi, scusate se lo dico spesso, ecco perché oggi dobbiamo fare la differenza, dobbiamo cercare la differenza. Se un posto, sul posto di lavoro siamo dei lamentoni, se dovunque ci troviamo siamo dei lamentoni, se in situazioni particolari, brutte della nostra vita, siamo dei lamentoni, non porteremo nessuna differenza, non ci sarà il progresso del Vangelo. Un altro aspetto che abbiamo detto è che Paolo dice: guardate un po', molti vedendo la mia situazione, molti fratelli sono stati incoraggiati. A cosa porta il progresso del Vangelo? Porta a fortificare la fede dei nostri fratelli. Allora, fratelli, qui dobbiamo guardare un po' oltre il nostro orto, no? Come diciamo sempre. Cioè, cosa vuol dire? Dobbiamo guardare, pensare, pregare, riflettere sulla vita che vivono i nostri fratelli impegnati al 100% sul campo di lavoro, in situazioni difficili. Dobbiamo pensare ai nostri fratelli che si impegnano nel portare il Vangelo in posti dove non sono sicuri, dove si rischia la vita. Dobbiamo pensare ai nostri fratelli e sorelle che si impegnano anche nella Chiesa, perché a volte noi diamo tutto per scontato. È importante pensare anche ai piccoli compiti che hanno dei fratelli. Perché? Perché non è facile. Ed è bello perché proprio questo atteggiamento di Paolo per il progresso del Vangelo, cosa porta ai fratelli? A prendere forza, a fortificarsi ancora di più, ad avere fede ancora di più. Vedete com'è importante, cari fratelli, noi non viviamo da soli. La crescita è vero, inizia dal singolo, ma noi non viviamo da soli, abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Perché io nel vedere un fratello che in una certa situazione vive il Vangelo, ama il Signore, non si lamenta, glorifica il Signore, va sempre avanti, io mi fortifico. E cosa dico? Pure io voglio essere così. Perché non è bello prendere un fratello, una sorella come esempio? Allora vediamo che la fede di molti si è fortificata. E cosa hanno fatto? Dice che hanno preso coraggio nell'evangelizzare, non hanno avuto paura. Hanno preso coraggio. Ancora vediamo un terzo aspetto che abbiamo letto, il progresso nella Chiesa. Il progresso del Vangelo si vede nella Chiesa. Guardate, se noi cresciamo, andiamo avanti, ci fortifichiamo sempre di più e realizziamo il piano del Signore, è anche perché abbiamo comunione. Dice l'Apostolo Paolo: io non vedo l'ora, proprio attraverso anche le vostre preghiere, che vengo liberato e quando sarò in mezzo a voi, io dice voglio stare in mezzo a voi per il vostro progresso, ma anche per il suo progresso. Perché quando stiamo insieme si cresce. Quando stiamo insieme noi diventiamo una benedizione anche agli occhi degli altri, una benedizione l'uno verso l'altro. Questo è il progresso. E il progresso ci fa capire l'importanza di che cosa? L'importanza di vivere il Vangelo in circostanze difficili, l'importanza di testimoniare, di fortificare anche attraverso la vita che stiamo vivendo, di fortificare la fede dei più deboli anche come fratelli, e l'importanza della comunione fraterna. E questo ci porta, fratelli, a fare che cosa? A non parlare e a non additare i fratelli, ma ci porta a comprendere i fratelli. Ci porta ad avere un amore diverso, perché il progresso del Vangelo non è quello di attaccare i fratelli, ma è quello di unirsi sempre di più. E l'Apostolo Paolo dice in Efesini, andiamo sempre, giriamo una pagina, perdonatemi, Filippesi, giriamo una pagina, capitolo 3, leggiamo dal versetto 8, qui sappiamo che fa un elenco un po' di quello che l'Apostolo Paolo è, diciamo, in quanto a nascita nel popolo e in quanto anche a preparazione teologica, e fa questo elenco dei suoi titoli non perché vuole sfoggiare il suo medagliere, ma proprio per dire agli altri non è questa la cosa importante e non è questo che dovete focalizzare. Dice nel versetto 8: anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo, e questo è importante, ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. E poi dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma prosegue il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io ritengo non di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Cosa vuole dire qua l'Apostolo Paolo? Beh, spesso l'Apostolo Paolo, anche quando si rivolge a Timoteo, si rivolge come un padre. Vediamo proprio tutto l'affetto non solo di un uomo di Dio, ma tutto l'affetto di un padre che vuole trasferire tutto ciò che ha imparato ai piedi del Signore al suo discepolo, in modo che il suo discepolo poi possa trasferirlo anche agli altri. E quante volte dice a Timoteo, Timoteo, ma lascia perdere tutti quelli che dicono quelle chiacchiere morte, vi ricordate? Tutte quelle favole che non servono a niente, che rallentano il progresso del Vangelo, che non permettono al Vangelo di andare avanti, che non permettono alle chiese di crescere, che non permettono la comunione, ma che distruggono, che rallentano tutto, che sono un peso incredibile. Lascia perdere quelli là. Lascia perdere quei falsi profeti che stanno in mezzo a voi. Ed è vero, tutto questo non incentiva il progresso del Vangelo, non incentiva il progresso di una vera vita spirituale, ma lo rallenta, è una dinamite incredibile. E cosa dice qua l'Apostolo Paolo? Parla del passato. Leggevamo ieri questo, vero Domenico? Ieri, sì. Parla un po' del passato. Dice, a me non mi interessa proprio niente del passato, non lo guardo nemmeno il passato. Non voglio pensare né alle mie glorie, né ai miei fallimenti e nient'altro. Ma una cosa faccio, mi protendo davanti e guardo davanti a me la meta. Perché io una cosa voglio fare, voglio crescere nella conoscenza di Cristo. Guardate cosa dice, nella conoscenza di Cristo e nella sua risurrezione. Dice, guardate, non ho raggiunto questo. Ma una cosa faccio, vado sempre davanti, il progresso del Vangelo ci porta lì. A camminare sempre verso quella direzione. E cari fratelli, quando uno di noi si impegna a ricercare il progresso del Vangelo nella nostra vita, ci rendiamo conto che non possiamo fare niente da soli. Cioè ci rendiamo conto che sentiamo il bisogno di trascinare anche gli altri perché vogliamo raggiungere un obiettivo. Scusate se dico sto termine, vogliamo essere un'azienda importante, è vero. Guardate quando le aziende parlano di loro stessi. Sto vedendo ultimamente anche la nostra azienda, spesso e volentieri, noi siamo i migliori, no? Carica le persone. Ah, fratelli, certo noi non ci possiamo caricare dicendo siamo i migliori, perché sappiamo che non siamo i migliori di nessuno. Ma una cosa è certa, c'è un passo che mi faceva riflettere stasera in Romani, capitolo 11, quando l'Apostolo Paolo parla del popolo di Israele, che il popolo di Israele comunque è stato un po' appartato, no? E dice l'appartamento del popolo di Israele ha portato un risultato positivo in mezzo ai gentili, perché è stato di benedizione ai gentili, no? E poi a un certo punto l'Apostolo Paolo dice, ma com'è meraviglioso, no, il piano di Dio, adesso sto parafrasando, com'è grande il Signore, dice, come sono insondabili, veramente i suoi progetti. Questo ci rallegra il cuore, cari fratelli, il fatto che il progetto di Dio è meraviglioso, e il Signore vuole che noi progrediamo. E più cresciamo nella conoscenza di Dio, di Gesù Cristo, come dice l'Apostolo Paolo, e più, cari fratelli, noi ci metteremo a dire, ma noi siamo i migliori, ma siamo i migliori in Cristo. Ecco com'è importante il progresso del Vangelo. Ma ricordiamoci, se non pensiamo al progresso del Vangelo nella nostra vita, allora saremo un problema, ci metteremo nell'angolo. E sapete, il progresso è qualcosa che comunque Satana lo tiene in considerazione e cerca di ostacolarlo. Ho letto tante volte l'Epistola ai Filippesi, l'ho meditata tante volte. A volte ci sono delle verità che magari sorvoliamo e non ci soffermiamo più di tanto. Ma queste riflessioni le faremo sul capitolo 2 di Filippesi. Ho detto Colossesi prima. Io sono bravo a fare queste gaffe, però me ne sono accorto. Dicevo, ci sono delle verità che a volte magari sorvoliamo, ma poi quando tu vai a rileggere, a meditare, ti rendi conto che sono molto importanti. In Filippesi capitolo 2, quando leggiamo il capitolo 2, lo vogliamo leggere, ci rendiamo conto che Paolo non sta scrivendo così a caso. Nonostante nel primo capitolo ha ringraziato il Signore per questa chiesa, ha elogiato questa chiesa, questi fratelli, per l'amore che dimostravano, e anche prega per questa chiesa ringraziando, no? Infatti è bello quando dice, ecco, io ricordo che di voi è sempre ringraziamento, ringrazio il Signore quando penso a voi. Però vedete, Satana, come dicevo, non vuole il progresso della Chiesa, perché il progresso della Chiesa vuol dire crescere, il crescere della Chiesa, crescere nella qualità e crescere nella quantità. E questo gli dà molto, molto fastidio. E nonostante nella lettera ai Filippesi noi capiamo che questi fratelli amavano il Signore, si amavano fra di loro, lavoravano, e ripeto, dice, erano partecipi nell'opera, non erano degli spettatori, che succede? Che noi, se andiamo avanti nel capitolo 4, prima di leggere il capitolo 2, così lo capiamo meglio, a un certo punto nel versetto 2 Paolo dice questo: esorta Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Ci troviamo davanti a due sorelle che sono state e sono meravigliose, da come dice il fratello. Da quello che dice Paolo, queste sorelle non sono sorelle così, non sono sorelle che ogni tanto si mettono a preparare una zuppa per la Chiesa, no? Oppure che fanno qualcosa per la Chiesa, ma sono sorelle che evidentemente erano un punto di riferimento nella Chiesa per altre sorelle, per altri fratelli. Erano un punto di riferimento perché lavoravano per il Signore, perché evidentemente sì, erano per il progresso del Vangelo. Però guardate, c'è una parolina, dice che non erano concordi. E allora il fratello si preoccupa di questo. Dice: attenzione, perché tutta questa bellezza spirituale, tutto questo progresso spirituale, sapete che si può distruggere, si può rallentare? E in che modo? Quando non si è concordi. Eppure sono delle care sorelle. Allora l'Apostolo Paolo scrive poi nel capitolo 2 queste parole, dal versetto 1 al versetto 11. Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso e facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. Amen. Un altro passo importante. Un passo importante dove la nostra mente si focalizza sull'abbassamento di Cristo. Ma pensate che l'Apostolo Paolo vuole dare tre pilastri fondamentali affinché ci possa essere un progresso nella Chiesa, un progresso del Vangelo, affinché possiamo vivere una vita che va alla ricerca di un progresso, di una crescita spirituale, di un avanzamento spirituale che è fondamentale. E la prima cosa che vediamo è proprio l'esperienza. A un certo punto porta alla mente dei credenti l'esperienza. Ma tu che esperienza hai avuto con il Signore? Tante volte ho letto questo passo e dicevo: se dunque, sembra quasi che mette in dubbio alcune cose nella vita dei credenti di Filippi. Ma questa preposizione, qui la potrebbe spiegare bene Marco, non io. Poi la spiegherai tu qualche volta, Marco. Questa preposizione se, a quanto pare, non vuole mettere in dubbio l'esperienza che i credenti hanno fatto a livello personale con il Signore. Ma vuole dire: fratello, poiché tu hai vissuto questa esperienza, in tutti e quattro i casi. Vedete, se ci fate caso, nella prima, cosa dice? Se dunque c'è qualche incoraggiamento in Cristo, se noi andiamo a vedere nella Luzzi, non parla di incoraggiamento, anche se è simile la cosa, ma parla di consolazione. È la stessa parola che usa Gesù nel capitolo 14 di Giovanni, quando lui se ne stava per andare. Quando lui stava per andare alla croce, stava lasciando questo mondo. E cosa succede? Succede che lui consola i suoi discepoli dicendo: non vi preoccupate, io me ne andrò, ma verrà a voi il Consolatore. Ed è bello perché sta dando una notizia meravigliosa, perché sta dicendo il Consolatore, cioè lo Spirito Santo, non verrà solamente un momento e poi se ne andrà, ma starà con voi, verrà in voi il Consolatore. Ed è come se Paolo stesse dicendo: poiché voi avete vissuto questa esperienza, che avete conosciuto il Signore, o meglio, che il Signore vive nella vostra vita, allora cerchiamo di comportarci in un certo modo. Il tempo non basta, lo vedremo la prossima volta. Perciò dicevo, l'esperienza dell'incoraggiamento, l'esperienza della consolazione, l'esperienza dell'amore, che prima di tutto il Signore ci ha fatto provare a noi stessi. Fratelli, noi non predichiamo un Vangelo che sta scritto nella Bibbia solamente. Noi predichiamo un Vangelo che ha toccato prima di tutto le nostre vite, un Vangelo che abbiamo vissuto per esperienza. E attenzione, se noi possiamo fare qualcosa di bene nei confronti degli altri, è perché prima di tutto l'abbiamo vissuto. Quando dice nella Scrittura, se noi possiamo consolare, è perché prima di tutto il Signore ha consolato noi, è vero? Se no non capiremmo. Se noi possiamo amare qualcuno, anche se è difficile, lo possiamo fare perché prima di tutto il Signore ha amato noi, che siamo difficili. Se no non lo capiremmo. Un secondo aspetto, pilastro, che dicevo, è il primo, l'esperienza. L'altro pilastro è l'unità. Fondamentale, dobbiamo stimare gli altri più di noi stessi. Questa non è una verità che troviamo solamente nella lettera ai Filippesi, si ripete ancora nella lettera ai Romani, si ripete poi nei Vangeli, dappertutto, è una verità fondamentale. Perché? Perché Satana sa come fermare il progresso spirituale del Vangelo nella vita di una persona, nella vita di una chiesa. E attraverso la discordia, Paolo punta su questo discorso. E un terzo aspetto, cosa vediamo? Che ci mette davanti l'esempio. E qua, quando gli apostoli scrivono, anche quando Pietro scrive, ci mettono sempre davanti un esempio impeccabile, un esempio perfetto, l'esempio di Cristo. Come per dire, cari fratelli, quello che il Signore ci sta chiedendo è un minimo. Ma sappiate quello che Lui ha fatto, che è il massimo. E vediamo proprio l'abbassamento di Cristo, l'esempio che ci è stato dato. Affinché il progresso del Vangelo possa essere qualcosa di costante, dobbiamo dire nella nostra vita, ma dobbiamo dire anche nella nostra comunità, cari fratelli, è importante che noi comprendiamo e abbiamo davanti a noi sempre l'esempio di Cristo. Allora vedrete che noi vivremo in un modo diverso. Allora cominceremo a vedere i caratteri anche dei nostri fratelli come caratteri che possono essere complementari nel contesto di una chiesa, e cominceremo ad esaminare anche la vita dei nostri fratelli e sorelle, vedendo le difficoltà che hanno avuto e che stanno vivendo, e anche lì adoreremo il Signore per questo, e verremo incoraggiati e potremo essere di incoraggiamento, perché Cristo, che è Dio, si è abbassato, è il grande esempio. Lo vedremo la prossima volta. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.